Andiamo adesso a parlare di eventi tecnologici, di fenomeni tecnologici, e cercando di metterli in connessione con la presa di potere globale del nuovo tecnoreazionarismo. Allora, partiamo dai dati. Nelle ultime settimane sono emersi fenomeni tecnologici, di cronaca tecnologica, diciamo, molto interessanti nella loro portata. Partiamo dai maiali geneticamente modificati con tecnologia CRISPR, approvati per l'allevamento di massa e il consumo umano dalla Food and Drugs Administration, con varie potenziali conseguenze sia sanitarie sia nelle relazioni tra umano e non umano. Quindi l'integrazione di impianti neurali, in questo caso Neuralink, con large language models, quindi impianti cerebrali connessi a modelli linguistici, intelligenza artificiale, essenzialmente una nuova frontiera di integrazione tra apparato cognitivo umano e artificiale, come vedremo, in modo diverso rispetto ad altri esperimenti simili di relazione tra neurotecnologie, tra impianti, lettura del cervello, precedentemente sperimentati. Qua si passa a un livello di integrazione, di sinergia, di simbiosi, diciamo, umano-macchina, molto importante da rilevare. Ma anche il sollevarsi di riflessioni che potremmo definire critiche, non rispetto all'introduzione massiccia della manodopera robotica, bensì alla lentezza con la quale sta dilagando la robotica umanoide in ambito manifatturiero, la lentezza rispetto a quanto fosse prevedibile, quantomeno da parte di determinate prospettive, la diffusione di massa della robotica umanoide, la sostituzione dell'umano in ambito produttivo. Ma partendo dai maiali, allora, i suini hanno una percentuale elevata di DNA condiviso con gli umani. Il maiale d'allevamento ha il 76% di geni condivisi con gli umani, motivo per cui vengono geneticamente modificati da circa 20 anni per ad esempio gli xenotrapianti, i trapianti, gli organi da utilizzare per i trapianti umani prodotti in maiali geneticamente modificati. Adesso sono stati ingegnerizzati, bioingegnerizzati con tecnologia CRISPR, le cosiddette forbici geniche, per renderli più resistenti a un virus respiratorio che si diffonde negli allevamenti intensivi. Proviamo a immaginare anche il rischio di nuove zoonosi generabili dall'allevamento di nuovi animali, di fatto. Zoonosi, oramai li conosciamo abbastanza bene questa categoria, soprattutto diventata pop dopo la pandemia di Covid, la mutazione di virus, di patogeni che diventano contagiosi per l'umano, e la principale causa di zoonosi sono gli allevamenti intensivi accoppiati alla deforestazione. Ecco, ora potrebbe aggiungersi la produzione di nuovi modelli di maiali. Questo livello di manipolazione del vivente come altra frontiera spesso meno osservata del dominio tecnocapitalista è qualcosa da prendere in considerazione anche nell'approfondimento precedente sulla guerra. La guerra al vivente è una trasformazione, la volontà di un dominio, di un tecnodominio sul vivente, per piegarlo nelle sue basi organiche agli imperativi del dominio tecnocapitalista. Ma tornando agli xenotrapianti, alla modificazione genetica per produrre organi compatibili con gli umani, questa ci rimanda a un'altra questione che resta come misero ed egoista baluardo antropocentrico, ovvero gli umani non si clonano. La sacralità del corpo umano è il metro su cui calibrare la bioetica, come manifestazione di quello che potremmo definire uno specismo depresso, un'etica del vivente che ha come triste metro la presunta ed effimera sacralità umana. Ecco che però la pressione dell'apparato accademico scientifico si sta attivando per sdoganare la produzione di corpi umani ed è una forza osservabile dagli scienziati reietti che affermano, mentendo o meno, di aver clonato embrioni umani, a invece qualcosa di molto più preoccupante come veicolo di normalizzazione, ovvero articoli come quello recentemente pubblicato sul Technology Review del MIT, non proprio una testata scientifica di nicchia, ecco, dove si evidenzia la carenza di una catena di approvvigionamento etico di corpi umani. Ve ne leggo qualche estratto per in qualche modo darvi condividere il polso della situazione. Estratto da un articolo sulla Technology Review delle MIT. Perché sentiamo parlare di scoperte mediche sui topi, ma raramente le vediamo tradursi in cure per malattie umane? Perché così pochi farmaci che entrano in sperimentazione clinica ricevono l'approvazione normativa? E perché la lista d'attesa per il trapianto di organi è così lunga? Queste sfide derivano in gran parte da una causa comune, una grave carenza di corpi umani di provenienza etica, una filiera etica per i corpi umani sostanzialmente. Può essere inquietante caratterizzare i corpi umani in termini così mercificanti, ma l'inevitabile realtà è che i materiali biologici umani sono un bene essenziale in medicina e la persistente carenza di questi materiali crea un importante ostacolo al progresso. Potrebbe esserci un modo per uscire da questa situazione di stallo morale e scientifico. I recenti progressi nella biotecnologia offrono ora una via per produrre corpi umani viventi privi delle componenti neurali che ci permettano di pensare, delle componenti neurali che ci permettono di pensare, essere consapevoli o provare dolore. Al netto del fatto che la natura organica della coscienza è qualcosa che le neuroscienze non hanno ancora compreso in profondità e anzi ci sono teorie molto discordanti a riguardo. Comunque, proseguo con la lettura, molti troveranno questa possibilità inquietante, ma se ricercatori e responsabili politici riusciranno a trovare un modo per combinare queste tecnologie, un giorno potremmo essere in grado di creare corpi di riserva, sia umani che non umani. Diciamo che la direzione impressa da questa traiettoria del mondo scientifico è evidente, la volontà descritta all'interno di questo articolo è qualcosa probabilmente condiviso da uno spettro molto più ampio rispetto agli estensori di questo paper pubblicato sul Technology Review dell'MIT, ma del resto quello che è stato già fatto ai corpi umani della popolazione di Gaza è un punto di non ritorno sul piano antropologico e bioetico e probabilmente, come dire, le trasformazioni, il salto antropologico prodotto da quanto sta avvenendo a Gaza e da quanto è già stato registrato e diffuso in mondovisione, è qualcosa che spiana la strada anche a processi trasformativi di questo genere. Passiamo adesso a neurotecnologie e large language models. Il fatto tecnologico, il fatto di cronaca tecnologica rilevante in questo caso è quanto avvenuto al signor Smith, Mr. Smith, a.k.a. ALS Cyborg, quindi cyborg con la SLA sostanzialmente, con la sclerosi laterale amiotrofica, nome del suo profilo su X, ALS Cyborg, un uomo di confessione mormone, malato appunto di SLA, terza persona al mondo umana con impianto Neuralink, ma soprattutto prima persona ad utilizzarlo in modo integrato con un'intelligenza artificiale di architettura Large Language Models, quindi un motore linguistico artificiale come ChatGPT per intenderci. In questo caso l'AI in questione è quella di X, è Grok di X. quindi tutto all'interno dello stesso ambito proprietario industriale. Neuralink e Grok sono tutte e due della galassia industriale di Elon Musk. Se altri umani impiantati con interfacce neurali, come quantomeno un individuo con un impianto prodotto da un'altra azienda di neurotecnologie, la BlackRock Neurotech, utilizzano software di intelligenza artificiale, per esempio per la trasformazione del testo generato dalle interfacce neurali, quindi l'estrazione linguistica dal cervello è trasformata in campioni, sintetizzata diciamo da campioni della stessa voce del paziente, potremmo definirlo un text to speech a partire dagli impulsi cerebrali destinati ai centri del linguaggio. In questo caso Mr. Smith, il signor Smith, utilizza l'intelligenza artificiale come forma di completamento sintattico e semantico della sua composizione linguistica, e quindi una fase di simbiosi molto diversa. Questo umano usa il proprio linguaggio neurale, quindi precedente l'arrivo a un apparato fonatorio, in questo caso compromesso, utilizza il suo linguaggio neurale come quello che potremmo definire prompting, come una fase di composizione di richieste, di bozze inviate a un'intelligenza artificiale che completa e interagisce con la formulazione delle frasi e con l'interazione con le interfacce informatiche a cui intende accedere questo individuo. Molto probabilmente c'è una parte forte di propaganda e di marketing da parte appunto della galassia aziendale di Elon Musk, di Neuralink, di Grok, ma un umano sta comunque dichiarando di stare interagendo con il mondo esterno tramite un'interfaccia neurale che lavora in simbiosi totale, in sinergia totale con un'intelligenza artificiale. Tra l'altro potremmo anche immaginare in termini mutuando in questo caso qualcosa dalla fantascienza, nonostante invece tutto quello di cui abbiamo parlato è cronaca tecnologica, potremmo anche immaginare che questa intelligenza artificiale possa a un certo punto fargli dire quello che vuole, o la stessa Grok, o un individuo che prenda potere su questo large language model, su questo chatbot, su questa intelligenza artificiale linguistica, possa prendere potere, e quindi ci sia poi di fatto l'impossibilità totale di verificare se chi sta comunicando sia l'umano o l'intelligenza artificiale linguistica. Ma appunto questa era una parentesi di speculazione fantascientifica, narrativa. Restando ai fatti, è comunque qualcosa di dirompente. Cioè il potere di intervenire, il potere di una persona, in questo caso, di intervenire sul mondo esterno, non si basa solo e solo tra mille virgolette un'interfaccia neurale, quindi una connessione della sua corteccia cerebrale con un apparato cibernetico, ma su una struttura cognitiva artificiale che ne plasma i contenuti, che plasma la forma dell'interazione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro nella spiegazione, se ci fossero dei dubbi inviate critiche o domande al 346-66-73263. La questione è appunto che la formulazione lessicale, verbale, semantica, sintattica di che cosa sta esprimendo il signor Smith passa attraverso non solo un impianto di neurotecnologie, ma un'intelligenza artificiale che gli dà forma. Tra l'altro sui neuroimpianti in generale e la considerazione della loro doppia funzione, ovvero output per il controllo del mondo esterno, per il controllo di funzione in uscita, per il controllo di periferiche, di motori di linguaggio, di arti bionici, eccetera, ma anche invasione del mondo interno, ci sarebbe molto da dire, e sono traiettorie scientifiche strettamente collegate, perché per consentire di trasformare gli impulsi cerebrali in segnali informatici, ovviamente questi vanno interpretati, che siano impulsi di centri che controllano i muscoli della fonazione, dell'articolazione del linguaggio, o che siano le traiettorie che invece osservano come un pensiero partendo da un termine si formi nel cervello. È un'altra tecnica. Ci sono, per esempio, appunto Neuralink, che prende gli impulsi cerebrali destinati ai centri fonatori, ai centri dell'articolazione del linguaggio, e li invia a strumenti trasformazione appunto in testo. Altre tecnologie, quelle basate appunto sulle scansioni di risonanza magnetica funzionale, partono da come un termine compaia all'interno degli schemi, dei pattern neurali. Mi viene ad esempio la parola tennis, il concetto di tennis, e me lo ricordo perché era citato in un articolo di qualche anno fa oramai, come ad esempio tennis si formi a livello sinaptico all'interno di 1000 cervelli analizzati, e questo è lo strumento per cercare di leggere il pensiero in modo molto più complesso. Neuralink si basa sugli impulsi neurali, con il neuroimaging si definisce, ovvero la produzione di immagini attraverso risonanza magnetica funzionale. Si scansionano migliaia di cervelli per vedere come si sviluppa all'interno dei pattern neurali un determinato concetto, ad esempio appunto tennis, e qui si arriva quindi all'interpretazione del pensiero simbolico verbale. Ovviamente anche in questo caso in sinergia con i modelli di analisi di questi dati attraverso intelligenza artificiale, per trovare correlazioni statistiche tra la produzione di una stessa parola immagine, una stessa parola immagine barra pattern neurale, come si sviluppa in termini di neuroattivazione questo concetto nei cervelli di 1000 persone. L'intelligenza artificiale in questo caso serve a produrre degli schemi statistici. Poi, andando ancora più indietro nel tempo, ci sono gli esperimenti di cosiddetta optogenetica, ovvero la stimolazione con impulsi luminosi per l'attivazione di configurazioni cerebrali di paura, di calma e via dicendo. Mentre ad esempio l'industria bellica, è un'industria tra l'altro vicina a Elon Musk, come Anduril Systems, Anduril Industries, abbia dimostrato interesse per le interfacce cosiddette elettromiografiche, EMG, per l'interpretazione delle condotte motorie a partire dai preimpulsi che il cervello invia ai muscoli, in questo caso senza impianti cerebrali, senza impianti, senza neuroimpianti, ma attraverso dei sensori applicati in determinate aree del corpo degli individui. Tutto questo per cosa? Per la realizzazione di esoscheletri. Ecco, ma senza addentrarci in tutto il gigantesco mondo delle evoluzioni delle neurotecnologie e dei loro potenziali studiati e ricercati in ambito militare, pensiamo solo a un piccolo caso che secondo me denota una postura, un modello di relazione tra la tecnica e il vivente molto significativo. Prima appunto cercavo di sollevare la questione, l'interesse, la curiosità rispetto al fatto che i neuroimpianti possano essere delle forme, possono essere considerati nella traiettoria dall'interno, dal mondo interno degli individui all'esterno, ma allo stesso tempo possiamo immaginare anche come la traiettoria sia quella opposta, ovvero dall'esterno all'interno, e quindi in forme di controllo o interazione o interferenza con il mondo interno degli individui. Vi faccio semplicemente ascoltare un piccolo audio e poi vi racconto di che cosa si tratti. No, non so se lo riconoscerete subito, vediamo un po'. Quello che state ascoltando è evidentemente il canone in re di Pachelbel, Canon in D. Quello che però lo sta generando è il suono di una cicala trasformata in macchina per suonare. Una cicala che potremmo definire MIDI, sono degli impianti, degli elettrodi inseriti in una cicala, nello caso specifico credo in due cicale, per produrre appunto il canone di Pachelbel. Può essere probabilmente letta come una piccola cosa rispetto ad altri orrori, ma a me ha fatto un effetto molto forte, perché descrive abbastanza efficacemente appunto la postura, il modello di relazione tra tecnica e vivente. C'è chi in una cicala vede una cicala, l'entità cicala, il suo valore non tecnico, e c'è chi la vede come la somma delle sue componenti, come chi guardando una foresta vede un tot di cellulosa, ecco. Comunque in generale non sono questi singoli esperimenti a essere significativi, è la modalità di rapporto con il vivente, è il modello di organizzazione della civiltà umana che incarnano a essere qualcosa di terrificante. Tra l'altro pensiamo che uno dei principali metri di attribuzione di valore di questa civiltà, della civiltà in cui viviamo, e quantomeno di quella occidentale capitalista, è il primato cognitivo degli umani. Il primato cognitivo degli umani sul resto del vivente è qualcosa che plasma fortemente la nostra civiltà. Prima la giustificazione era che il mondo e gli animali fossero il dono di Dio per gli umani, poi il positivismo ha stabilito che noi saremmo superiori perché più intelligenti. Noi sostanzialmente possiamo vivisezionare e macellare animali non umani perché li consideriamo cognitivamente inferiori, li gerarchizziamo come inferiori, e adesso stiamo sviluppando strutture artificiali con poteri cognitivi superiori ai nostri e stiamo ufficialmente perdendo il primato cognitivo a livello di sistema planetario. Potremmo presto o tardi diventare i maiali o le cicale di un'intelligenza artificiale educata sui testi, sui parametri etici del nostro modello di civilizzazione. Restiamo appunto su alcune notizie di cronaca tecnologica che hanno una forte valenza antropologica, che descrivono come si organizzano le comunità umane e come la civiltà tecnocapitalista percepisca il vivente, umani inclusi. Parliamo di robots perché da un lato c'è questa azienda Figure AI che si occupa di robot umanoidi e che cerca di inserirli in ambito manifatturiero. È recentemente emerso come molto probabilmente la sua relazione con BMW, e potete trovare online i video di Figure AI nelle fabbriche BMW che assemblano componenti, probabilmente è stata sovradimensionata per scopi pubblicitari, questo è quello che sta emergendo. E c'è un altro aspetto significativo che vi vado a leggere in questo caso, da una dichiarazione rispetto alla diffusione, anche questa pubblicata sulla Technology Review dell'MIT. Vi leggo questo estratto. Ho parlato anche con Pras Velagapudi, direttore tecnico di Agility Robotics, che ha descritto dettagliatamente i limiti fisici che l'azienda deve superare. Per essere forte, un umanoide, un robot umanoide, ha bisogno di molta potenza e di una batteria di grandi dimensioni. Più lo si rende robusto e pesante, meno tempo può funzionare senza ricaricarsi e maggiore è la preoccupazione per la sicurezza. Un robot come questo è anche complesso da produrre. Ecco, questo ci rimanda a come in ottica termocapitalista di capitalismo basato sul coefficiente energetico, sui carburanti fossili che sono stati il carbone innanzitutto, il modello organizzativo dell'industria capitalistica per poi passare al nucleare, va bene, però diciamo che siamo immersi in un contesto organizzativo termocapitalista. In quest'ottica gli umani sono macchine molto più efficaci dei robot sul piano energetico. Quindi mentre si procede nella transizione verso il modello che potremmo definire cognitivo artificiale nucleare, perché evidentemente il rinascimento nucleare che stiamo osservando è qualcosa di fortemente promosso dalla bulimia energetica dell'apparato cognitivo artificiale, delle intelligenze artificiali. Comunque vale la pena di investire ancora sul dominio e sullo sfruttamento degli esseri umani e organizzare, produrre società docili, spaventate, fratturate al proprio interno, lungo più linee di frattura, la linea del colore, la linea della razzializzazione, le polarizzazioni destra-sinistra, le loro varie declinazioni, il mosaico dei complotti che parcellizzano ulteriormente le società e via dicendo, perché gli umani devono essere docili. Oltre alle varie competizioni tra tecno-imperi, questa società sostanzialmente disinnescata, sostanzialmente docile, è un buon terreno anche per la gestione di un bivio importante che potrebbe avvicinarsi in modo sempre più concreto e accelerato. Ovvero una società, quantomeno in molte parti del mondo, potenzialmente, sottolineo mille volte potenzialmente, post scarsità e post lavoro. E questo non lo sto dicendo attribuendovi delle qualità specifiche, semplicemente a livello di evoluzione tecnologica ci stiamo avvicinando fortemente a una società post scarsità e post lavoro, o molto più probabilmente caratterizzata da grandi quantità di umani trasformati in eccedenze. E qui, tra manipolazione del vivente, obsolescenza dell'umano e via dicendo, entrano in gioco le complesse interazioni e ibridazioni tra le ideologie delle nuove destre e delle tecnodestre. Pensiamo un po' a come già oramai oltre una decina di anni fa ci sia stata la normalizzazione pop patinata dell'estetica della alt-right, della nuova destra statunitense, estrema destra statunitense. Pensiamo a come diverse riviste facessero articoli, se non copertine, sui hipsters, sui nazi hipsters. Ecco, ora siamo arrivati a Elon Musk come protettore della libertà d'espressione, ovvero libertà di alzare l'asticella del dicibile esclusivamente se aderente al suprematismo bianco o al neoreazionarismo estremo. Siamo arrivati alla definizione da parte di Ron DeSantis, di Elon Musk, di Donald Trump, di Peter Thiel e via dicendo, del pensiero woke come un mind virus, come un virus mentale, quando sicuramente negli USA l'ibridazione tra pensiero liberal e wokeism ha prodotto delle caricature. Su questo penso ci possa essere un certo consenso, ma il termine woke nasce all'interno della lotta antisegregazione portata avanti dalle persone afroamericane. Quello che questi neoreazionari odiano è la storia della sollevazione popolare, la storia della messa in discussione del pensiero coloniale, del suprematismo bianco, del capitalismo e via dicendo. E qui si apre una nuova frontiera di cui vi faccio ascoltare intanto una testimonianza che probabilmente però riprenderemo in una prossima puntata di Bello come una prigione che brucia, perché il tempo sta per scadere e comunque ci dice già qualcosa di interessante.
The fundamental weakness of Western civilization is empathy. The empathy exploit. They're exploiting a bug in Western civilization, which is the empathy response.
Questo era Elon Musk in una sua recente intervista su YouTube con ospite di Joe Rogan, in cui stabilisce come la principale debolezza del mondo occidentale sia l'empatia e il fatto che l'empatia possa subire un exploit in termini informatici, diciamo un attacco informatico all'empatia per la risposta empatica che abbiamo come umani, e che questo sia La principale minaccia per la civiltà occidentale, qua ovviamente ci sono in mezzo tantissime altre categorie culturali, cognitive, di pensiero politico e non solo, c'è la westernizzazione, l'esaltazione dell'Occidente come elemento messianico nella storia dell'umanità, c'è tutto il cosiddetto long termismo, ovvero questo che è veramente un mind virus in qualche modo, ovvero il anteporre il futuro dell'umanità, il futuro in milioni di anni dell'umanità al presente, e quindi disinnescare il cambiamento climatico, disinnescare la lotta di classe, il razzismo, lo sfruttamento del pianeta, perché tutto deve essere sacrificato nell'ottica del lungo periodo, del long termismo, della proiezione dell'umanità nello spazio. In tutto questo, che è la grande cornice della guerra all'empatia, la War on Empathy, ci sono delle analisi molto interessanti. Una, vi consiglio, se vi andasse, di ascoltare un podcast di Tech Won't Save Us, La tecnologia non ci salverà, canale di podcast di Paris Marx, in cui si parla di War on Empathy e di come anche, per esempio, il nazionalismo cristiano, le chiese suprematiste, insieme appunto alle nuove oligarchie di estrema destra tecnologica, miliardari reazionari e predicatori nazionalisti, stiano portando avanti la teorizzazione della guerra all'empatia.